Eccolo.
Bene. Un particolare accomuna l'inizio di quel ciclo che viene comunemente chiamato il ciclo dei Vangeli dell'infanzia e che sono una caratteristica di Luca. Questo angelo viene dal Tempio, anche nel Tempio a Zaccaria è apparso Gabriele e ha annunciato la nascita di Giovanni. Stupisce che alla reazione di Zaccaria, del tutto comprensibile e molto simile a quella di Maria, com'è possibile questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni, quindi in una condizione di totale infertilità, e viene, tra virgolette, punito. Sarai muto finché non si compiranno queste cose, perché non hai creduto. Che disparità di trattamento c'è con la madre di Dio, che rivolge: com'è possibile, io non conosco uomo. E qui invece Gabriele è del tutto accondiscendente, del tutto pronto a darle una risposta, e si conclude non con un mutismo, ma, come sapremo di lì a poco, con il canto del Magnificat. E c'è una ragione. Zaccaria rappresenta tutto il culto dell'Antico Testamento. Deve essere evidente che la storia di Giovanni non viene portata avanti da una tradizione, ma dalla fede di una donna, che è Elisabetta. E infatti sarà lei, quando si tratterà del nome, a sottoporre ciò che lei ha scelto a Zaccaria, e chiederà lei a Zaccaria, mediante la famosa tavoletta, e avrà una conferma. Beh, l'idea di Luca è questa: l'Antico Testamento compie, ma non in forza sua propria. C'è un intervento nuovo, radicale, inatteso, impensabile, con cui Dio non solo compie le promesse, ma addirittura dona ciò che parola umana mai potrebbe pensare, mai potrebbe annunciare. Quindi non è il mutismo impietoso di un vecchio che non ha saputo essere immediatamente presente, o non ha saputo immediatamente deporre lo stupore e la meraviglia. È proprio un'intenzione teologica. L'Antico Testamento si compie, ma riconoscendo che non è un'opera umana che lo conduce al compimento, è l'opera di Dio, ed è Lui che è attivo, ed è Lui che compie il mistero che viene annunciato. Poi abbiamo che dal Tempio, che è solenne, che è grande, che è maestoso, che è il centro affollato, andiamo in una borgata per lo più ignota, ricordata solo come l'emblema delle cose di poco conto e insulse. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Sarà la reazione di Natanaele all'annuncio che hanno trovato Gesù. E non è più che si presenti ad un sacerdote, ma fatto decisamente nuovo, ad una donna che non ha alcuna rilevanza in ordine ad una discendenza che deve continuare. Ma Luca resterà anche fedele, perché riserverà anch'egli a Giuseppe la facoltà di dare il nome, e grazie a Giuseppe il parto della Vergine entra nella storia di Israele compiendola. Tutte queste premesse si devono però introdurre anche noi a restare davvero stupiti di fronte a questo grande miracolo. È una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe. Com'è possibile che questa donna, molti si chiedono, viva una condizione di verginità e al tempo stesso sia già promessa sposa di Giuseppe. In realtà, la verginità di Maria è già la destinazione al suo sposo. Qualcuno ha fatto l'ipotesi che Maria avesse fatto voto di verginità. Sembra improbabile, poiché se è promessa sposa, chi fa questo tipo di voto non avvia o intrattiene una relazione finalizzata al matrimonio, che è un matrimonio di lì a poco, perché sono già fidanzati. Sappiamo bene che il fidanzamento non era come è oggi, è già impegnativo e vincolante. Dunque, dobbiamo leggere in un altro modo. Quella verginità era la totale osservanza della legge, la fiducia nel Dio della Torah. Ricevendo l'annuncio dell'angelo, Maria dice: come ero obbediente nei confronti di Dio in una condizione di promessa sposa, ora lo sarò in quella nuova condizione che Dio mi dà, che è quella di essere madre del Signore, a tal punto di essere madre di Dio che non c'è bisogno di un padre umano a generare il figlio, ma è già sufficiente il padre che è Dio stesso. Vede? Quindi questa verginità è la premessa, è l'emblema di una fedeltà che Maria sta già vivendo. Quindi Dio entra in quella verginità creando nel suo cuore, nella sua vita, una condizione che lei vede come l'unica veramente grande da cui non allontanarsi mai. Non si sente defraudata: ma mio marito, io sono già sposa. No, la proposta di Dio le fa dire: se è Dio colui che chiede, chiedendomi, Dio compie tutto il mio desiderio di amore, tutta la mia femminilità, tutta la mia capacità di amare. Quindi non c'è contrasto fra una fedeltà finalizzata al matrimonio e una fedeltà che non annulla quel matrimonio, ma vi dà una nuova dimensione, alla quale Maria aderisce con tutto il cuore. Quindi l'obbedienza non è mai contraria all'obbedienza, Non c'è un'obbedienza che scaccia un'altra obbedienza. Dio non ha lo stile di stravolgere, Dio ha lo stile di compiere, di compiere. Allora, in questa luce, possiamo anche capire meglio lo svolgimento. Vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe. Già il fatto che Luca nomini che questa donna che riceve l'annuncio di essere madre di Dio abbia un fidanzato di nome Giuseppe ci mette sull'avvertita. Normalmente, se la storia di Giuseppe è finita, non dovrebbe più comparire. Se la nuova condizione annulla quella precedente, non c'è più menzione. No, Luca vuol dire già una cosa: quando Dio interviene, non interviene mai a smentire i doni che ha fatto precedentemente. Magari li cambia a livello di intensità, ma non esiste che Dio intervenga nella storia degli uomini per dividere due innamorati. Entrando nella storia della famiglia di Nazareth con la proposta della divina maternità, Dio non stacca Maria da Giuseppe, ma li congiunge in un modo totalmente inedito, come solo la fantasia dello spirito può fare, dicendo che non è la dimensione sessuale a determinare l'amore coniugale, anche se in essa si esprime per il servizio alla vita, ma che l'amore è possibile anche oltre e senza quella dimensione. Poiché se l'amore dipendesse da una cosa, condannata finché nel fiore degli anni non ci si pensa, ma anch'essa ad una condizione di sterilità o di mancanza di desiderio o altro, vorrebbe dire che l'amore dipende da qualcosa di provvisorio, mentre l'amore vero è molto stabile e si afferma sempre in qualunque condizione, anche quella in cui mancasse una espressione che ha accompagnato per molto tempo nella vita. Quindi mai vedere Dio nemico del matrimonio, nemico dell'amore di due giovani. Con questa menzione, en passant, di Giuseppe, anche Luca ha voluto dire: quando Dio interviene chiedendo un servizio per sé, non lo fa mai a prezzo di una divisione dagli uomini. Sempre quando Dio c'è, Dio unisce e unifica, magari anche oltre come noi potevamo immaginare. Entrò da lei e le disse: rallegrati, non salve, rallegrati, gioisci, che ha due significati, uno storico e uno attuale. Storico, rallegrati figlia di Sion, esulta grandemente figlia di Gerusalemme, a te verrà il tuo re. Quando anche il profeta, ma anche quante volte si riprende, gioisci figlia di Sion, profeta Sofonia, gioisci, rallegrati figlia di Gerusalemme, usa la stessa parola. Maria è la figlia di Sion. Chi è la figlia di Sion? Sion, si chiama anche il secondo nome di Gerusalemme, è l'esito di tutta quella tradizione, tutta quella famiglia che sono i poveri di Dio, coloro che credono in Dio perché Dio è fedele alle sue promesse, coloro che non nutrono la loro fede di conferme esteriori, ma coloro ai quali basta questo versetto: il Signore ha giurato e non si pente, il frutto delle tue viscere, sta parlando al casato di David, siederà sul tuo trono. Il Signore è fedele per sempre. Quindi rallegrati, figlia di Sion, a te verrà il tuo Signore, rallegrati, Maria. Tu sei la strada che Dio sta percorrendo per entrare con tutto se stesso nella storia degli uomini. Quindi questo rallegrati non è solo sii gioiosa perché Dio ti ha scelto, perché sarai madre, ma tu sei l'incarnazione estrema e definitiva di una fede che si è sempre fidata di Dio, anche quando non vedeva i segni, anche quando i segni che vedeva, la schiavitù, potevano sembrare la smentita o la sconfitta delle promesse di Dio, il Sion, il piccolo resto, ha sempre creduto, e tu sei colei che ora crede. E beata te che hai creduto, perché in te si compie la promessa del Signore. Il Signore è con te. Questo è sia un augurio, ma all'indicativo è una proclamazione. Come dire, se vuoi gioire e gioire in modo autentico, il segreto della tua gioia è la prossimità di Dio nella tua vita. Rallegrati perché viene a te il Dio della gioia. Rallegrati perché colui che ti rallegra è qui con te. Ora, una normale fanciulla, sentendosi rivolgere l'invito rallegrati perché il Signore è con te, è il sogno di una vita, sposare un principe, qui addirittura c'è Dio, entrare nella corte di un re come regina è il sogno di tutte, invece solo queste parole, rimane turbata. Qual è il turbamento di Maria? Ricordiamoci che essendola tutta santa, l'Immacolata, il suo cuore è talmente libero, non appesantito dal peccato, che anche il suo abbandonarsi e gioire di Dio è liberato, non è gravato da quel dubbio, da quello scetticismo. Non è il turbamento del dubbio, è il turbamento di chi misura davanti alla grandezza di Dio la propria piccolezza, la propria creaturalità. Anche se è tutta santa, Maria è pur sempre creatura, e mai una creatura, nemmeno la più santa, vede come scontato che Dio la scelga, che Dio la ami, che Dio voglia nascere da lei, che Dio le sia il prossimo, che Dio entri nella sua casa, perché la presenza dell'angelo è la presenza di colui che lo manda. E si domandava che cosa significasse un tale saluto. Beh, il saluto è chiarissimo: il Signore è con te. Possiamo però dire una cosa in più, interrogarsi sul saluto che porta la presenza di Dio è: perché sei qui, o Signore? Che non è una reazione negativa. Cosa fai qui? Cosa cerchi? No, piena di stupore e di attesa. Perché sei qui, o Signore? Si chiedeva il motivo non del saluto, ma che cosa quel saluto che annunciava la presenza di Dio avrebbe avuto per lei come conseguenza immediata. A quale scopo Dio entra nella mia casa e di lì addirittura poco nella mia vita, nel mio corpo, nei miei affetti? Non temere, ecco il nostro non temere, il nostro me fobù, che tutti i giorni è sempre, ogni giorno, 366 volte compare nelle scritture, una volta al giorno, e quando ce l'hanno bisestile pure per quello. Quindi alla rallegrati, no, Luca è molto abile e non si ripete. Luca è un grande maestro di stile, non solo uno che scientificamente acribos vuole redigere un testo, un Vangelo. Rallegrati e quindi non temere. La gioia scaccia il timore, mantiene tuttavia il senso del mistero. L'allegria è un sentimento e come tale superficiale e molto repentino nell'arrivare e nell'abbandonare. La gioia no, la gioia è stabile, e l'effetto della gioia qual è? Togliere la paura, perché chi gioisce di Dio sa che Dio è fedele, che Dio non abbandona, che Dio, se viene, è per restare e non per abbandonare. Quindi il timore, se noi prendiamo la lettera di Giovanni dove è detto che l'amore perfetto scaccia il timore, si potrebbe anche dire: tu che sei l'amata da Dio non hai più ragioni per temere, poiché l'amore che ricevi è lui che ti rallegra, ti rallegrerà con il tuo amore. Sono parole della scrittura che Dio rivolge a Gerusalemme, attraverso Gerusalemme, a tutto il popolo di Israele. Non hai trovato grazia presso Dio, vuol dire Dio è affascinato dalla tua bellezza. E perché? Perché quella bellezza l'ha creata lui stesso. Quando Maria canterà "ha guardato l'umiltà della sua serva", quello sguardo è uno sguardo creatore, non è lo sguardo di chi si guarda attorno e dice "oh, che bella creatura". No, non è una sorpresa per Dio che Maria sia così bella, perché lui l'ha creata. Ma che cos'è che Dio vede in Dio e le dona grazia, ha trovato grazia? Il fatto che Maria, come fanciulla, abbia sempre corrisposto all'amore ricevuto. Da Maria Dio si è sempre sentito amato come conseguenza dell'amore che lui ha donato a lei, fino a crearla come la tutta santa, senza una cellula invasa dal peccato. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Queste parole sono molto importanti. Bastava dire concepirai e farai nascere, no? Luca non ama la ridondanza, quindi spendere inutilmente parole quando una già esprime l'idea, allora dobbiamo considerarle. Concepirai nel grembo. Grazie, dov'è che altrimenti si concepisce? No, il grembo indica proprio la carne, ma nella mentalità semitica il corpo è la persona, non ha una mentalità dualistica come quella greca dove si contrappone la carne all'anima, l'elemento immortale, l'anima, l'elemento transitorio, la carne. È tutta la persona. E quindi lo concepisci proprio con la tua carne, oltre che con la tua fede. Anzi, la tua carne è la visibilità della tua fede. E in questo modo Maria è la servita da Dio. Lei si definisce come servitrice di Dio, ma nell'accoglienza di Gesù Maria diventa madre. Maria compie il sogno della donna, la maternità. Maria diventa sposa assolutamente legata a Giuseppe. Entrambi servono una missione che per loro è venerare il figlio di Dio in colui che è figlio da lei generato e a lui affidato. E darai alla luce un figlio, che vuol dire, guardate che questo non viene mai sottolineato, il concepimento è l'inizio di una dedizione. Lo accompagnerai già in questi 9 mesi con amore e lo darai alla luce. Tutta la tua vita ora è tesa al momento della nascita e non sarà un processo biologicamente scontato e automatico, ma sarà un cammino di autentica fede. Lo darai alla luce, vuol dire senza di te. L'angelo sta ricordando a Maria che tutto ciò che accade in lei coinvolge la sua libertà. Le sta dicendo: guarda, nulla è automatico. Come tu ora dici sì, lo dirai ogni giorno. Ecco, ricordando questo, che quando Dio interviene anche con dei miracoli nella storia, lui non fa tutto da solo, lui non esclude ma include la libertà dell'uomo. Quindi questo angelo sembra dare istruzioni così scontate dal punto di vista ginecologico o biologico, che dice: ma cosa dice? Ma lo sa già. No, le sta ricordando che non c'è battito di quel suo figlio che non deve essere accompagnato dalla sua responsabilità, dalla sua libertà. Non comincia un processo biologico, un processo somatico, inizia un processo di maternità, e quindi tutta la femminilità di Maria è coinvolta nell'accoglienza di quella vita. Poi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Questo ha dell'incredibile. Era già per Maria sconvolgente di poter accogliere nel proprio grembo un discendente di Davide grande, perché le parole sono sempre riferite al discendente davidico, grande, adesso addirittura figlio dell'Altissimo. Noi con tanta abitudine, ma dovremmo anche un po' immaginare l'emozione nel senso più alto della parola e il frastornamento della madre di Dio di fronte a un'abbondanza così grande di grazie. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E qui Luca annuncia già che questo bambino ha una apparentemente duplice paternità: figlio di Dio, ma in quanto figlio di Dio realizza la promessa fatta a Davide. Come dire, viene sempre un pochettino ridotto il ruolo di Giuseppe, che è un ruolo attivo. L'uomo è colui che dà discendenza. A quei tempi non c'era ancora la biologia come oggi la conosciamo, con i cromosomi, con il concorso di entrambi. La donna era come la terra, puramente passiva e ricettiva. Solo l'uomo dà la vita, solo l'uomo dà il nome. E quindi qui adesso si sta restringendo sempre il ruolo dell'uomo, per dire che cosa? Che Dio gradisce innanzitutto l'accoglienza, e solo dopo l'accoglienza si può parlare di azione. E quindi abbiamo una Maria che è attiva nel suo essere passiva nelle mani di Dio, mentre il ruolo dell'uomo, sempre attivo, sempre di iniziativa, adesso viene gradualmente ristretto, perché è Dio che agisce. Il regno non avrà mai fine. Quel tempio da cui l'angelo proviene avrebbe dovuto essere l'immagine della stabilità, non una tenda che si smonta, ma una dimora di pietra stabile. Sappiamo che non era così. La stabilità del regno di Dio non la offrono a lui le pietre, la offre a lui l'adesione del cuore, il sì vergine, il sì conquistato da un amore totale. E com'è possibile, qui non conosco uomo, ribadisce la propria verginità, ma se ora già si profila un mistero grande, Maria dice, e come tutto questo potrà accadere? Quindi ha già cominciato a porsi una domanda che trascende l'ordine naturale. Sta già corrispondendo ad una situazione totalmente nuova e inedita. E il Signore le dice, lo Spirito Santo scenderà. Questo scendere, adombrare, che cosa richiama? Richiama la nube che scendeva, prendeva possesso della tenda del convegno, la gloria di Dio che scende, prende possesso del tempio, e ora la gloria di Dio che scende per abitare non in una dimora fatta da mani di uomo, ma fatta da lui, perché è lui che si è costruito quella casa tutta santa. Tutte le altre case gliele hanno fatte gli uomini e lui ne ha preso il possesso. Questa se l'è fatta lui, preservata dal peccato originale, e ora viene a prenderne possesso, ma non senza l'accoglienza bella, libera, desiderosa, coinvolta di Maria stessa. Il possesso che Dio prende di una persona non è mai una schiavitù, non è mai un'invadenza, non è mai una violenza. La presa di possesso dell'amore passa sempre attraverso il sì nuziale. Il suo sì Dio l'ha già detto: colui che nascerà da te, ci penserà lo Spirito Santo a condurti e a condurlo. E tu vuoi? Ecco. Quindi da una scena domestica pian piano si passa ad una scena nuziale. L'offerta di Dio, l'accoglienza di Maria. E poi fa l'esempio: nulla è impossibile a Dio. Questa parola nulla è impossibile a Dio non è la prima volta che Dio la dice. L'ha già detta un'altra volta. Sono sue sole volte. Una è questa e l'altra. Dobbiamo andare addirittura al libro della Genesi. Ma qui abbiamo la nuova Genesi dell'umanità. Quando lo dice ad Abramo, la parola nulla è impossibile a Dio, Dio l'ha detta per la prima volta ad Abramo. E se ora la ripete a Maria, vuol dire che, quale fu la promessa di ad Abramo? Conta le stelle del cielo, avrai un figlio. Quando Abramo replica dicendo, ma io sono vecchio e ci sarà un mio servitore a ereditare tutto, no, tu avrai un figlio. Sara che ride, infatti nascerà Isacco, che significa l'uomo che ride. quasi di questa. E Dio stesso, anche ad Abramo, che gli dice: ma io sono ormai vecchio e il corpo di mia moglie è sfiorito, uso proprio questa parola, Dio gli dice: nulla è impossibile a Dio. Come sono da interpretare queste parole? Non solo in un senso di miracolo, vuol dire Dio è talmente ostinato nel desiderio di realizzare le sue promesse che nulla è impossibile ad un amore che non si rassegna mai. Quindi sono parole che vanno intese non nel senso di esibizione di una potenza, ma lo sappiamo tutti che nulla è impossibile a Dio, ma in questo contesto, sia di Maria Vergine sia di Abramo sterile, vogliono dire è talmente intenso il desiderio che Dio ha di sposare questa umanità che troverà sempre la strada e la via per poter compiere le sue promesse. Quindi non va intesa e accolta tanto come una testimonianza di onnipotenza, ma piuttosto come un impegno di fedeltà. Perché è solo dopo aver fatto la sua promessa che Dio dice nulla è impossibile. Fa il contrario: io sono Dio, nulla è impossibile a me, quindi ti dico che no. Prima esprime il patto, prima offre e dopo gli dice nulla è impossibile, non devi temere. Perché, ecco, anche questo è il punto, se tu hai desiderio di un figlio che per te sia discendenza, che per te sia vita, che per te sia permanenza nel ricordo di qualcuno, più ancora desiderare questo, sono io che coloro che ho creato non si perdano mai. Quindi lo guardiamo in un'ottica un po' diversa. Nulla è impossibile a Dio. È l'assicurazione che quella promessa si realizzerà. E la verginità materna di Maria ne è in questo momento l'evidenza. E Maria disse: la serva del Signore, avvenga per me. La cosa è grande, la cosa è grande, in quanto servire Dio significa consentire a Dio di essere Lui a servire noi. Che cos'è il servizio di Dio? Nel Tempio, Luca lo sottolinea, durante l'ora dell'incenso, mentre espletava il suo servizio, il servizio sacerdotale, che era il servizio più elevato, oltretutto nella zona intima del Tempio, muto, si conclude nel mutismo. Dio garantisce che, ma basta, non serve la tua parola, Dio lo farà certamente. Ora non è più un servizio, ma è un lasciarsi servire. Se il sacerdote è il servitore di Dio nel suo aspetto più elevato, il più elevato servizio a Dio non è quello dell'uomo sacerdotale, ma è quello della donna che consente a lui di servire l'umanità nel modo più intenso, facendosi uomo. Tutto il resto è conseguenza di questo, compreso il ministero e il ministero ordinato e il sacerdozio ministeriale. Tutto il servizio del sacerdote oggi nel Nuovo Testamento è una conseguenza dell'essersi lasciata servire da parte di Maria da Dio stesso. Che cosa fa? È donna, accoglie lo Spirito, non il seme dell'uomo, è passiva, cioè crede totalmente che l'azione di Dio si compie e in forza del suo essere passiva diventa attiva, preservata dal peccato. Maria nasce già redenta dall'opera del suo figlio, non approfondiamo questo aspetto, per dire che anche il primo battito di Maria fu il servizio di Dio. Chi può rendere una creatura libera dal peccato? Dio solo. Concepita senza peccato originale vuol dire concepita come servita da Dio. E adesso Maria dice: io sono la serva, vuol soltanto dire il modo migliore per servire Dio è lasciare a consentire che Lui serva noi. E solo dopo che questo è accaduto, ogni servizio merita questo nome, qualunque esso sia. E quando si è capito questo, anche la missione dell'angelo è conclusa. L'angelo si allontanò da lei. Non c'è più bisogno dell'angelo, c'è Dio stesso. E quindi stupisce che alcuni dicono: ma insomma, questo angelo, una scena così solenne, un crescendo che si compie nella consapevolezza di Maria, avvenga per me, no, avvenga di me, ha un sapore di, come dire, schiavitù, no? Ma avvenga per me, è un'altra cosa, vuol dire Lui è Dio. E se Lui ha detto che vuole servire la mia umanità, la mia femminilità, la mia nuzialità, la mia sponsalità, e allora avvenga per me. Lei si concepisce come la destinataria dell'azione di Dio. Cosa vuol dire servire Dio? Accogliere il servizio che Lui rende a noi. Chi vi fa venire in mente questo particolare lucano? Un particolare giovanneo che, stando alla testimonianza, non fu immediatamente accolto con la stessa fede e prontezza di Maria nella lavanda dei piedi, dove Gesù si cinge i simboli del schiavo, che era il lavoro degli schiavi, lavare i piedi, e dice: se io che sono il maestro, anche voi dovete fare così. Come dire, volete essere servitori, lasciatevi servire. Non esiste servizio a Dio che non sia prima di tutto conseguenza del servizio che Lui ha reso a noi. Dobbiamo diventare più contemplativi, dobbiamo diventare più quieti, meno angosciosamente attivi e affannati nell'inventare. Dobbiamo restare più nello stupore che fu di Maria a Nazaret. Quanto poi è, e qui concludiamo, avvenga, sapete che noi non abbiamo purtroppo in italiano questo modo, noi abbiamo soltanto due modi, certo, voi che siete perfettamente memori delle nozioni di grammatica che vi hanno insegnato tutti alle elementari, quali sono i due modi che abbiamo nella lingua italiana? O l'indicativo o il congiuntivo. In greco ce n'è un altro, lottativo. Lottativo, il verbo che esprime il desiderio. L'indicativo è il tempo, il modo della realtà. Il congiuntivo, il modo della ipotesi. Beh, la nostra vita cosa è soltanto fatta? Tra fatti e eventualità. No, la nostra vita è più che altro un ottativo, un desiderio. Quindi Maria non dice: sono la serva del Signore e allora mi metto al servizio di Dio. Sono la serva del Signore, sono affascinata dal servizio che Dio vuole rendere a me, e allora avvenga che si sprigioni la potenza di Dio nella mia vita. Lo desidera. Lei desidera essere servita da Dio, perché quella è l'unica modalità in cui potrà essere realmente servitrice di Dio. Una fede animata dal desiderio e non una fede rassegnata di fronte a un Dio che, essendo più potente, è perlomeno prudente non contrariarlo offrendogli obbedienza. Sarebbe l'obbedienza dello schiavo. Mentre l'obbedienza che Dio vuole è l'obbedienza degli innamorati, dove obbedire a chi ama significa consentire a Lui di sprigionare nella nostra vita l'amore che ci dona. ce n'è abbastanza? Bene, allora buona festa a tutti dell'Immacolata e ricordiamoci che la festa di domani è una festa cristologica. Nell'essere tutta santa si annuncia la primizia della vittoria della grazia di Dio nella nostra storia. Quando Giovanni dice le tenebre non ce l'hanno fatta ad arrestarla, domani queste parole sono una splendida realtà.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Oggi ci sta anche, quindi dobbiamo anche dire il Tota Pulcra. Immagino lo sappiate tutti in latino, vero? Ecco, io lo so solo in latino. Allora, Tota Pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu advocata popoli nostri. O Maria, Mater prudentissima, Virgo clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Jesu.